Milena Di Gennaro. Salutiamola tutti insieme. Allora, io ho conosciuto Milena attraverso i social, perché insieme a Maria Teresa avevamo saputo della sua storia, però poi mancava un contatto diretto e allora abbiamo fatto un'investigazione e l'abbiamo scovata. Dopodiché io vi garantisco che tutte le volte che gli scrivevo qualcosa sperando che potesse venire, stavo proprio col brivido nell'attesa della risposta, anche perché quando presenti una realtà come la nostra, chi non la conosce, ovviamente ti chiedi ma che cosa si immaginerà, insomma, che siamo una setta, un posto strano dove fanno cose. E perché questa attesa che c'è naturalmente per tutti gli ospiti, ma in modo particolare? Ma io penso, devo dire molto sinceramente, che forse, la dico proprio dritta dritta, noi uomini sentiamo il bisogno di dirvi un po' scusa. Sentiamo il bisogno di dirvi scusa per queste cose che sono successe e che, come vedete, la cronaca in questi giorni è tremenda, continuano a succedere. E quindi era un primo motivo. Poi un secondo motivo legato a Romena è il fatto che qui ospitiamo, lo sapete, qui in qualche modo è la casa dove ciascuno può appoggiare se stesso, appoggiare le sue ferite. Ed era bello pensare che questo amore ferito potesse trovare una casa anche qui a Romena attraverso di te e con te tutte le persone che hanno vissuto la tua esperienza. E infine, ultimo motivo, perché la bellezza, e non è a caso poi abbiamo trovato questo appuntamento di un nuovo inizio, la bellezza di questa storia è che c'è una vita che da quell'episodio drammatico ha saputo rinascere. Rinascere, ripartire, riniziare attraverso l'amore di nuovo, un amore questa volta bello, pulito, attraverso la nascita dei bambini, ed è questo che sarà l'oggetto della conversazione con Milena. Insomma, grazie di essere qua, Milena.
Grazie a te, grazie a voi, per me è un onore, ma da ieri sera, perché sono venuta da ieri sera qui, in realtà è proprio una rinascita, è stata una rinascita anche per me. Ne parlavo prima, mi sento anche un po', cioè, ho parlato diverse volte, diversi convegni, anche in televisione spesso, però qui c'è un'atmosfera speciale e anche, insomma, tutte le storie, le persone incontrate da ieri sera mi hanno lasciato veramente qualcosa di veramente speciale, veramente un nuovo inizio. Ascoltare anche la storia ieri di Carlotta e i genitori, delle cicatrici, così come anch'io ne ho 19, però io sono viva, e quindi la rabbia che forse fino a ieri sera ancora portavo, perché comunque è una rabbia che resta, è una rabbia che molto spesso ti fa chiedere perché a me, così come, però ascoltando, ecco, storie di persone che hanno vissuto una malattia, qualcosa che ha portato poi alla morte, mi ha dato quella forza di dire, cioè, tu sei fortunata, devi ringraziare così come hai fatto, ma ancora di più. Quindi per me questo, cioè, io andrò via lunedì portandomi tantissimo, ti devo veramente ringraziare, e sarà un ulteriore nuovo inizio perché mi sta cambiando molto, quindi ti ringrazio. Grazie
bello,
a tutti.
Che bello. Come ti immagini, ora dobbiamo però riavvolgere il nastro.
La
riconosci questa ragazza? Eh? Una ragazza, una bella ragazza che vive nel sud, tu vivi attualmente a Roma ma vieni dalla provincia di Foggia, Stornarella, questo paesino. La storia comincia lì, comincia nella normalità, con un fidanzatino, con una storia che nasce a 16 anni ma poi diventa importante. Cominciamo da raccontare questa storia, che caratteristiche aveva e come stava procedendo.
Sì, io vivevo appunto in questo paesino che è un paesino di 5.000 abitanti, dove ci si conosceva tutti, quindi un piccolo paesino dove le uniche attività era passeggiare l'unica piazza che c'era e quindi ci si conosceva. E ho incontrato appunto Marcello lì, che era più grande di me di 4 anni. Lui già lavorava, io invece frequentavo il liceo. Il liceo scientifico, e quindi tramite un'amica ci siamo conosciuti, ma per me era un ragazzo, diciamo, non era il ragazzo che diciamo, compatibile inizialmente, perché lui ecco, lavorava, aveva lasciato la scuola, mentre io ecco, volevo continuare la scuola, avevamo diciamo, una situazione familiare differente. Però ho conosciuto questo ragazzo e ci siamo innamorati. Forse, insomma, anche poi a quell'età alcune cose non le vedi, nel senso era comunque un bel ragazzo, alcune cose, insomma, non se ne accorge subito dell'incompatibilità. Però iniziamo questa storia un po' così, però pian piano diventa una storia importante. Poi nei piccoli paesini ci si conosce subito anche con le famiglie, nel senso che la sua famiglia abitava praticamente davanti a mia nonna, quindi pian piano inizia a frequentare casa sua, lui casa mia, ho battezzato anche sua nipote, e quindi diventa una storia, insomma, più importante. E molto spesso quando si iniziano le storie da piccolini ci si lega, quando ci si lega anche alla famiglia, è difficile staccarsi, almeno nel mio caso è stato così, anche quando ci si accorge che magari compatibilmente non eravamo fatti l'uno per l'altro, perché lui comunque la sua vita la vedeva lì nel paesino, lui lavorava presso un distributore di famiglia. E io invece, terminato il liceo, mi sono trasferita poi a Roma per fare l'università e studiare psicologia. Avevo il sogno nel cassetto, che era quello di fare il maresciallo dei carabinieri, che quindi mi avrebbe portato comunque a spostarmi. E quindi sono iniziati i primi, tra virgolette, problemi. Nel senso, anche poi lui ha vissuto in una famiglia molto patriarcale, dove il padre non lasciava la mamma neanche libera di uscire a fare la spesa. Quindi, però, infatti, la preoccupazione della mia famiglia era un po' questa, perché invece io ho vissuto in una famiglia dove mia mamma ha lavorato, che era cosa strana per il paesino. E io come persona sono sempre stata una ragazza indipendente, ecco, per cui ecco, ho deciso di andare a studiare a Roma, però da parte sua non c'era mai stato, anche perché io ero molto ferma nelle mie decisioni, non c'era mai stato un tentativo di magari trattenermi, perché insomma, lui insomma, consentiva queste cose, anche perché insomma, oppure sapeva che da parte mia ci sarebbe stato comunque, non accettavo facilmente de determinate cose. E quando mi sono trasferita a Roma per studiare, diciamo, quando sei studente si ritorna spesso giù, poi comunque non era lontano, quindi ci vedevamo comunque fine settimana. E quindi questa storia è andata avanti per 5 anni, comunque a distanza, portata avanti un po', adesso riflettendoci, per affetto.
Infatti, quello che ti volevo chiedere, comunicavate dei vostri sogni, cioè c'erano scontri sulle prospettive che si aprivano per te, immaginandoti di fare il maresciallo dei carabinieri e per lui che comunque già si vedeva lì alla sua pompa di benzina. Erano oggetto già in qualche modo di discussione, oppure in qualche modo la tua fermezza impediva dialogare su questi
No,
argomenti?
in realtà lui c'è stato un momento in cui si è trasferito a Roma, perché sapeva benissimo che era difficile per me poi ritornare giù. Si è trasferito a Roma e ha iniziato a lavorare qui a Roma come guardia giurata, solo che lui era abituato a lavorare insomma, presso questo distributore di famiglia, quindi faceva la guardia, doveva fare la notte, i turni, lavorare durante le feste, e diciamo che non aveva molta voglia di farlo. E quindi dopo un anno e mezzo decide di ritornare giù. Quindi già lì un campanello dentro di me arriva, nel senso che comunque quelli che erano i miei desideri erano distanti dai suoi, però io stavo terminando l'università, ecco, c'era questo affetto fraterno, nel senso veramente eravamo molto legati, perché un affetto quasi madre-figlio. Perché lui si appoggiava molto a me, nel senso per le scelte, non lo so, dovevo mandare il curriculum per un lavoro, lo mandavo io, c'era una decisione da prendere, la prendevo io, quindi c'era questo legame quasi madre-figlio e quindi io ero molto legata a lui, cioè gli volevo veramente bene, quindi diciamo, un po' la fine degli studi, un po' questo affetto, non mi sono fermata lì a prendere, c'erano stati momenti in cui ci siamo lasciati, però poi in qualche maniera lui mi faceva sentire in colpa, come se lui si sentisse abbandonato e quindi io ritornavo con lui. Però ecco, è stata un po' una storia portata avanti per 10 anni in questa maniera. Finché nel 2005 io vinco, ho terminato gli studi e vinco il concorso per maresciallo dei carabinieri. E lì la vita cambia, nel senso io entro in un mondo diverso, un mondo quasi, non voglio dire un caos, cioè nel senso lì i primi mesi sono stati impegnativi, nel senso ci si alzava la mattina presto, si andava a dormire tardi, avevamo mezz'ora per telefonare, i primi periodi non si usciva neanche, quindi c'è stato proprio un distacco con lui e lui si è sentito ancora più abbandonato, mi diceva adesso che sei entrata nella scuola non mi chiami più, non ci sentiamo più, ma io non avevo neanche il tempo materiale, ma neanche per respirare, perché sono stati mesi intensissimi in cui loro ti mettevano proprio alla prova i carabinieri per vedere se tu eri idoneo a quel tipo di lavoro. E quindi lì io però ho avuto anche modo di riflettere, perché avevi anche il tempo di, cioè eri rinchiusa in una caserma anche per pensare a quello che era il mio futuro. A quello che era il mio futuro, dove appunto mi avrebbe portato il mio lavoro, e avere accanto una persona che comunque invece di sostenerti, invece di ecco, essere vicino a quello che era il mio desiderio, in realtà pensava a se stesso, pensava al fatto che lui comunque non si voleva spostare dalla famiglia perché voleva la mamma vicino, non voleva lavorare di notte, non voleva fare i turni, voleva uscire con gli amici la sera. E quindi erano comunque due vite incompatibili e alla fine ho deciso comunque che non era, cioè dopo 3 mesi, il periodo di Natale che è stato praticamente, noi siamo entrati a ottobre, io sono ritornata giù al paese, quindi dopo 3 mesi, insomma non ci vedevamo da 3 mesi e ho deciso di comunicargli che comunque la nostra storia era finita, che comunque io gli volevo bene, che gli sarei stato vicino, gli ho detto quando hai bisogno mi chiami, sono andata a parlare con sua mamma, con sua sorella, perché comunque io cioè, mi sentivo legata a lui come a tutta la famiglia, quindi per me è stato proprio un distacco, è stato difficile, è stata una decisione molto difficile. Però sentivo che era la cosa giusta, nel senso sentivo che comunque le nostre vite non erano compatibili, anche se c'è l'affetto, però non potevamo andare avanti così. E da lì inizialmente, quando gliel'ho comunicato, lui l'ha presa come stress da lavoro, nel senso magari perché adesso non riesci a venire, non ci sentiamo più come prima. Lui ha detto: guarda, è una scelta che io ho preso. Quando si è reso conto che era una decisione ferma, non era come le scorse volte, ha iniziato a mandarmi dei messaggi dicendo: il male che mi stai facendo si trasformerà in odio. Una sera mi chiama e mi dice che la zia aveva fatto un sogno in cui tutto il paese avrebbe pianto se non fossi tornata insieme con lui. E diciamo, quella volta io mi sono molto arrabbiata. Ho detto: mi stai augurando la morte? Ma non pensavo a lui, cioè che lui potesse fare un gesto simile. Pensavo, sai, visto il lavoro particolare, la rabbia può portare a dire determinate cose. E quindi
non c'erano mai stati episodi di violenza?
No, non, cioè, non ci sono mai stati episodi di violenza fisica. E, io adesso poi, ripensando a tutto, dopo tutto quello che è accaduto, lui è stato una persona che ha interiorizzato molto. Tutta la rabbia, magari anche la difficoltà che lui aveva spesso quando magari alcuni amici dicevano: ah, tu la mandi a Roma a studiare, o tu gli fai fare adesso gli fai fare il carabiniere. E lui, secondo me, ha trattenuto, anche visto comunque, come dicevo prima, l'ambiente familiare in cui era vissuto, in cui la donna doveva stare in casa, non poteva uscire neanche a fare la spesa. Ha trattenuto e poi è esploso perché ha capito che aveva perso il suo oggetto. Lui dice: tu dovevi essere mia moglie, cioè io ero una sua proprietà, così come la mamma era una proprietà del padre, io ero una sua proprietà, cioè io ormai dopo 10 anni era sicuro che dovevo essere sua moglie. E quindi dopo questa telefonata io un po' mi sono allontanata, nel senso, ho detto: vabbè, non è il caso di dire queste cose, insomma, ci vogliamo bene, io ti voglio bene, però se tu mi dici così, iniziamo ad allontanarci, a non sentirci più. E invece la settimana successiva, di notte, si presenta, il venerdì, noi uscivamo dalla caserma e io avevo una casa a Roma dove abitava mio padre perché era al lavoro lì. E noi uscivamo il venerdì sera per poi ritornare la domenica. E lui si presenta sotto casa di notte a citofonare. Io ero sola e non gli ho aperto perché, insomma, questa cosa mi ha un po'... Non lo so, se io adesso ci ripenso, è stata una reazione quasi... il fatto di non avergli aperto è stato un sesto senso, non lo so. Però, essendo sola, mi sembra, cioè di notte, e gli ho detto che ero da un'amica, e lui se n'è ritornato poi al paese. E anche lì mi sono arrabbiata di nuovo, ho detto, cioè, perché, come ti permette a presentarti di notte? No, io ho bisogno di parlarti, ci dobbiamo vedere. Ho detto: guarda, la mia scelta è stata presa, io ti sono vicina, però se continui, perché lui poi continuava, il male che mi stai facendo si trasformerà in odio, i carabinieri ti hanno cambiato, dopo 10 anni non mi puoi lasciare così. Praticamente poi passa un'altra settimana e siamo al 13 gennaio, e in cui, sempre di venerdì, e lì c'erano 2 orari di uscita dalla caserma, o alle 14 o alle 15. Io in genere uscivo sempre alle 15, però quel giorno alle 14 c'era una mia collega che era in macchina e mi dava un passaggio, e quindi sono uscita prima. A un certo punto, quasi arrivata a Roma, mi arriva un messaggio dove dice: sto arrivando a Velletri, aspettami. E io ancora lì mi arrabbio, dico: ti ho detto che, cioè, ci dobbiamo sentire, non puoi presentarti di nuovo senza avvertirmi. E inizia a dire: io ho fatto un viaggio lungo, ti prego, incontriamoci per l'ultima volta, ti voglio soltanto parlare con te. E purtroppo io mi sono lasciata convincere ancora una volta a questo fatidico ultimo incontro. Però per fortuna anche lì, mentre stavo per uscire dalla caserma, c'era il mio comandante che mi ha visto un po' scossa e mi ha chiesto, insomma, perché poi gli avevo raccontato, perché lì insomma ti seguono molto, da questo punto di vista ti chiedono la tua vita come va, perché, diciamo, accade spesso che poi quando entri in questa nuova realtà anche gli affetti cambiano, perché comunque è un ambiente molto particolare quello militare. E gli ho raccontato di questo messaggio e lui mi ha detto: guarda, io vengo dai nonni lì vicino, se tu mi dai l'indirizzo aspetto lì davanti, lì fuori, però tu non lasciarlo entrare in casa, perché altrimenti io l'avrei fatto entrare in casa. Cioè, nel senso, in quel momento la cosa, anche perché quando lui è arrivato io l'ho aspettato fuori, abitavo in una via di Roma vicino a Furio Camillo, quindi centrale, e è arrivato, lui ha parcheggiato con la macchina, io sono entrata in macchina per parlare con lui, e lui la prima cosa che mi ha chiesto: perché non andiamo in casa a parlare? E ho fatto un viaggio così lungo, devo andare in bagno. E io gli ho detto, guarda, tanto non abbiamo molto da parlare, oltretutto tu sei venuto di nuovo senza avvertirmi. Non mi sembra comunque un comportamento idoneo che stai avendo, oltretutto le cose che mi stai dicendo mi stanno facendo molto male, io ti voglio bene, però non è giusto continuare un rapporto se l'amore non c'è più. E lui, praticamente, siamo stati più o meno un'oretta a parlare in macchina e continuava a dire che dovevo tornare per forza insieme con lui, che dopo 10 anni non potevo lasciarlo, che i carabinieri mi avevano cambiata, e praticamente continuava, è stato un monologo continuo. A un certo punto ho detto, guarda, purtroppo i sentimenti non si possono scegliere, io sono onesta nel dirti quello che sto provando, però tu non vuoi capire, quindi io sono scesa dalla macchina e mi sono diretta verso il portone di casa, lo stavo per chiudere, a un certo punto lui con il piede ha bloccato la chiusura, mi ha preso da un braccio, mi ha spinto fuori, ha detto o mia o di nessun altro, e praticamente ha cacciato la pistola e ha iniziato a sparare. Io in quel momento pensavo di stare sognando, non lo so, di vivere una situazione irreale, perché è qualcosa che non mi sarei mai aspettata da una persona con cui per 10 anni ho condiviso tutto, perché poi avevo 16 anni, quindi il diploma, la laurea, insomma tutto quello che avevamo vissuto insieme, poi abbiamo convissuto, c'era anche mio padre, però comunque per 1 anno e mezzo l'ho vissuto a casa mia. E praticamente io sono caduta, ero in un lago di sangue perché vedevo comunque il mio sangue uscire, e l'ho guardato e ho detto, ti prego fermati, cosa stai facendo? Lui si è fermato, ha visto che ero ancora viva e ha continuato a sparare mentre io ero per terra. Per fortuna il mio comandante era praticamente di fronte nella strada, però c'era un furgone che copriva la visuale, quindi diciamo lui il tempo che ha avuto al primo colpo, perché oltretutto io al mio comandante ho detto, guarda, non ti preoccupare, cioè non è una persona violenta, al massimo sinceramente quello che mi aspettavo doveva essere un diverbio magari che poteva sfociare qualcosa di più fisico, uno schiaffo, ma neanche quello. Quindi io ero proprio sicura e avevo anche rassicurato lui, però dicevo, guarda, anche lui, adesso riparlando, anche lui aveva avuto questa sensazione come un presentimento, e quindi il tempo che lui ha avuto di attraversare la strada, si è qualificato come carabiniere e ha sparato al mio ex. E però poi si è avvicinato a me, io ricordo le ultime parole che gli ho detto sto morendo, perché comunque mi vedevo in un lago di sangue e ho perso conoscenza e mi sono svegliata dopo un paio di giorni in ospedale, viva per miracolo, perché comunque lui ha sparato praticamente l'intero caricatore, di cui 3 proiettili. Uno è arrivato a 3 mm dall'aorta, un altro proiettile ha perforato entrambi i polmoni, quindi erano entrambi collassati, un altro proiettile mi ha preso il braccio, è entrato e uscito dal braccio, e quindi io ero arrivata praticamente in ospedale morta, senza sangue. Infatti i medici alla mia famiglia avevano detto che non c'era nessuna speranza, e invece anche lì è successo un ulteriore miracolo e sono viva. Io mi sono svegliata e le prime parole che ho detto sono viva, cioè ero comunque felice. Infatti il primo periodo i medici erano un po' stupiti, erano anche un po' preoccupati, perché dicevano ai miei genitori, ma sua figlia si rende conto di quello che gli è successo? No, perché è felice. E io ho detto sì, perché io mi sono vista morta, nel senso, io quel giorno mi sono svegliata e credevo di essere, quando mi sono addormentata non ne sono neanche accorta, pensavo di morire. E poi pian piano ho iniziato a fare delle domande, nel senso che dall'ombelico in giù non sentivo più nulla, c'era il vuoto. E quindi ho iniziato a dire che cosa succede, che cosa è successo, e quindi mi hanno spiegato, sono stati molto diretti. Dice, purtroppo un proiettile ha compresso il midollo e tu non camminerai più. Quindi la felicità da una parte, dall'altra la vita cambia. Come dicevo prima, in un primo momento la felicità di essere viva ha preso il sopravvento e quindi non ci ho pensato, perché uno poi alla fine spera sempre che magari può cambiare qualcosa, può succedere un ulteriore miracolo. E invece pian piano sono stata in terapia intensiva per un mese e mezzo e poi mi hanno trasferito in una clinica di riabilitazione, dove è lì stai in contatto con tutte persone che stanno sulla sedia, persone che hanno avuto una malattia o comunque un incidente, e lì ti inizi a renderti conto di quello che è successo, di quello che sarà la tua vita, nel senso, perché io che ero una persona indipendente, quindi sono andata via di casa, ho vissuto da sola, il lavoro che volevo fare era un lavoro che comunque a contatto con le persone dinamico, ho sempre fatto molto molto da sola, e ritrovarmi a dipendere dagli altri non è stato facile, perché comunque all'inizio io avevo questo braccio che non muovevo, quindi mi dovevano aiutare per mangiare, non mi muovevo, non riuscivo neanche a girarmi. Tutte le esigenze fisiologiche, di pulizia, erano delegate a altri. Oltretutto poi in ospedale ti ritrovi nuda, cioè chi entrava, chi usciva, cioè, ti ritrovi, e in più non poter far nulla. Cioè, ecco, il fatto proprio di dipendere dagli altri non è stato facile accettare, ma forse l'ho accettato da poco tempo, perché comunque la vita cambia. Io sono, cioè, in questi anni ho conosciuto tante mamme che purtroppo hanno perso le figlie perché sono state uccise dai propri compagni, dai propri mariti, e quindi in quel momento io dicevo, cioè, tu devi ringraziare di essere viva, anche se sei sulla sedia, anche se c'è questa difficoltà, se la vita ti è cambiata, perché poi ho perso il lavoro, quindi lui...
Hai perso il lavoro perché il tuo diploma da carabiniere non è stato possibile convertirlo in un
posto... No, perché io sto facendo ancora la scuola.
Stai ancora facendo,
sì,
la scuola.
Sì, e quindi essendo divenuta disabile, quindi non avevo più l'identità fisica, e quindi sono stata riformata, ma non mi hanno inserito nei ruoli civili, quindi... Nel senso, in quel momento mi sono sentita abbandonata anche dallo Stato, e quindi ti ritrovi per colpa di una persona a cui hai dato tanto a perdere tutto, perdere la tua autonomia, perdere il desiderio e il sogno di una vita, perché per me, io ancora adesso quando vedo comunque la divisa, in me in divisa, cioè, mi emoziono, perché comunque cioè, è stata faticosa raggiungere quel traguardo, e quindi cioè, quello che mi è successo è stato causato da una persona che diceva di volermi bene, diceva di amarmi, e quindi superare questo non è stato facile, anche perché poi lui si è salvato, nel senso, gli è stata asportata la milza, e è stato comunque, adesso sta bene, e c'è stato un processo, lui è stato condannato a 11 anni e 4 mesi di carcere per premeditazione, lesioni gravissime, tentato omicidio, ma dopo un anno di carcere è uscito.
Un anno?
Sì, dopo un anno lui è stato messo ai servizi sociali a Roma, oltretutto. Quindi lui usciva dal carcere mentre io abitavo a Roma e andava a lavorare. Poi comunque diciamo che purtroppo, come lui è, la sua personalità, una personalità molto particolare, perché lui è una persona, adesso ne capitano più spesso di questi episodi, di queste persone, lui è una persona apparentemente tranquilla, quindi cosiddetto bravo ragazzo, come accade spesso, che però in fondo tutto quello che ha fatto bravo ragazzo non è. Però quando entrano in carcere, cioè lui non era una persona violenta, e quindi quando entrano in carcere lui è stato preso a ben volere dal parroco. Quindi lui manifestava la sua, lui stava zitto, parlava poco, quindi è stata presa questa cosa, perché lui lo diceva, come lui incolpava me, continua a incolpare me, perché ha detto la colpa è tua che mi hai lasciato dopo tanti anni. Cioè lui ancora adesso non si rende conto di quello che ha fatto, e purtroppo anche la sua famiglia la pensa in questa maniera.
Tu non hai avuto più contatti diretti con lui?
Allora, io lui l'ho incontrato soltanto al primo grado di giudizio, che era lì presente, e, appunto, quando c'è stato il primo grado. Poi durante il secondo e l'incassazione lui non si è presentato, però ecco, la rabbia è stata tanta, perché c'è una persona che ti viene ad ammazzare, dopo un anno è fuori. Lui praticamente poi dopo 7 anni ha finito di scontare la pena, quindi non doveva neanche tornare in carcere a firmare, ma è una persona libera, quindi libera di venire anche qui, un passo da me. Lui adesso è libero anche di venire qui, di sedersi e stare tranquillamente. E purtroppo il fatto che lui continua a pensare che la colpa è stata mia lo ha portato comunque a ritornare giù al paese, perché lui poi è stato trasferito in provincia di Verona, dove c'è uno dei suoi fratelli in carcere, e sempre in carcere, ma non che viveva in carcere, usciva la mattina, andava al lavoro e poi ritornava, quindi una sorta di
semilibertà,
sì, esatto. E praticamente lui poi tornava giù al paese, e quindi io purtroppo pian piano, perché la mia famiglia vive ancora giù in Puglia come la sua, ho iniziato a non andarci più, o comunque se vado giù sto in casa, perché essendo un paesino piccolino con un'unica piazza, lui usciva tranquillamente come se nulla fosse. E quindi quella che è condannata, non solo così, ma sono stata condannata io all'ergastolo, è costretta a stare dentro. Per fortuna, io dico per fortuna, ma non per me, ma per sfortuna per la persona che lui ha incontrato un'altra ragazza, oltretutto del mio paese, e con cui si è, credo adesso, sposato e ha avuto 2 figli. Quindi da un certo punto di vista questa cosa mi ha tranquillizzata per la mia posizione, nel senso che perché la rabbia che lui aveva nei miei confronti era ancora tanta, perché comunque lui continuava a dire che la colpa era mia, che adesso se era in carcere era colpa mia. Quindi la paura che potesse finire quello che non era riuscito a fare c'era, e quindi soprattutto per il fatto che io vivevo a Roma e lui comunque usciva a lavorare a Roma. Però da quando poi si è fatto la sua famiglia un po' mi ha tranquillizzato, però lui comunque continua anche quest'estate, lui tranquillamente esce con la sua famiglia, passeggia lui mano nella mano con la figlia, e io invece costretta a stare in casa perché la rabbia è tanta, cioè vedere la persona che ti voleva morta, che ti ha ridotto così, lui sulle sue gambe, e io che magari non posso dare la mano ai miei figli, o comunque stare attenta, c'è lì il gradino, ti devi fare aiutare, cioè non è facile. E quindi ecco, ho preferito non uscire o ci vado poco, perché comunque ancora il sentimento di rabbia c'è, credo un po' più forte nei suoi confronti, perché comunque qua adesso che poi parliamo della cosa positiva, guardi, però, no, è ancora più forte, perché adesso mi rendo conto, adesso che ho anche dei figli, che purtroppo molte cose con loro io non posso farle, e questo mi fa male, nel senso che la causa è lui. Però ho deciso di reagire, nel senso che dopo che mi è accaduto ci sono stati quasi 2 anni in cui sono stata male, in cui a volte ho pensato anche al suicidio, ho detto vabbè che vita è, devo stare rinchiusa, anche perché vivevo in una casa, un seminterrato, dove per andare in bagno c'era un gradino, per andare in casa c'erano 3 rampe di scale, non potevo, cioè dovevo sempre essere presa in braccio per uscire, e quindi ecco, il fatto di dipendere dagli altri mi pesava tanto, e quindi non è stato facile, ho attraversato attacchi di panico, uscivo, avevo paura di stare in mezzo alla gente, comunque mi guardavo intorno, ecco, come se mi dovesse accadere qualcosa da un momento all'altro. Poi a un certo punto è scattata in me qualcosa, ho detto, allora tu devi essere già felice di essere viva, quindi devi ringraziare di essere viva. Allora o decidi di metterti in un letto e lasciarti andare e vivere così, oppure reagisci, oppure decidi di ricominciare, di continuare a vivere e di rifarti una vita, anche se una vita diversa, anche se con difficoltà diverse, però devi riprendere in mano la tua vita. E quindi sono ritornata a lavorare, attraverso una trasmissione televisiva mi è stato offerto un lavoro, e quindi
Amore criminale, dove
sì, tra l'altro, Amore criminale,
se volete su internet si può rivedere la puntata di cui è
sì,
protagonista suo malgrado Milena.
Sì, praticamente attraverso quella puntata sono stata contattata dal responsabile delle risorse umane della Federazione Italiana Tabaccai, che mi ha offerto un posto di lavoro, e quindi ho deciso di ricominciare, anche se l'amore per l'Arma dei Carabinieri c'era sempre, e quindi io ho continuato a scrivere, ad andare in televisione, a far scrivere sui giornali, questa cosa che non ritenevo giusta, perché non solo vittima, ma vittima anche dello Stato non mi sembrava giusto, anche perché io un concorso l'avevo vinto, non è che cercavo un posto di lavoro perché disabile, allora pretendevo un lavoro, ma io il lavoro lo avevo, e quindi non mi sembrava giusto il fatto appunto che lo Stato me lo togliesse. E quindi dopo 8 anni di battaglie finalmente sono riuscita ad ottenere un contratto di collaborazione, perché io sono laureata in psicologia, con l'Arma dei Carabinieri, anche se annuale, io adesso collaboro con loro, e quindi per me è stata anche quella una rivincita. E poi
aspetta, sì. Aspetta, perché qui bisogna cominciare a introdurre un altro personaggio in questa storia che ti riporta un po' di sorriso e un po' di gioia, che ci alleggerisce, che è la persona che quel giorno ti ha salvato la vita. È Peter, il carabiniere. Che è entrato nella tua vita nel momento più drammatico, e come in una canzone di De André ha preso e ti ha risollevato e ti ha rimesso al posto giusto, ti ha dato in fondo le gambe per camminare, anche credo che le gambe dell'amore aiutino anche a camminare.
Sì, lui mi è stato vicino fin dall'inizio, ecco, dopo tutto quello che è successo, praticamente non si è staccato dall'ospedale un attimo, e ci siamo, ecco, conosciuti. Lui dice, diciamo che ci siamo fatti forza uno con l'altro, nel senso che lui mi ha dato grande forza, il fatto di avere una persona che non sta a guardare se tu cammini, se sei in piedi, se sei su una sedia, ma mi ha sempre spinto appunto a ricominciare, ma senza farmi pesare. Ecco, noi uscivamo, mi prendeva in braccio per farmi uscire da casa, come dicevo c'erano 3 rampe di scale, andavamo comunque in giro al mare, e non mi ha mai fatto pesare il fatto che comunque le difficoltà che comunque ci sono, insomma, quelle sono oggettive, e comunque mi ha sempre sostenuto anche in queste mie battaglie. A lui comunque era nell'arma, quando è successo a noi c'era insomma un'aria non molto diciamo buona, nel senso erano un po' diffidenti, un po' e quindi lui comunque ha continuato a sostenermi perché anche lui riteneva giusto il fatto che io dovessi ritornare comunque a lavorare per l'Arma dei Carabinieri. Quindi mi ha sempre sostenuto nel mettermi in gioco, nel riprendermi la mia vita, nel ritornare appunto a lavorare. Non mi ha mai fatto pesare nulla.
È stato difficile per te accettare di essere amata in quelle condizioni in cui ti eri trovata di nuovo, tu che eri così consapevole della tua determinazione, della tua indipendenza, essere amata, ma accettare di essere amata in quella condizione, è stato facile per te o è stato uno scoglio?
No, è stato inizialmente difficile perché comunque il corpo cambia, nel senso molto spesso quando mi guardano, ma anche nel mio paese, dice: "Ma lei va in televisione, vedi come sta bene? Si veste col vestitino, è magra, sorride", poi sorrido, quindi non posso sorridere, quindi sta bene. Cioè, la sedia era un optional così, però loro. Poi nel privato uno è magari avuto, io anch'io non ho avuto mai familiari, a contatto con la disabilità fisica non ci sono mai stata, quindi magari anche non in maniera, le persone a volte non sanno quello che c'è dietro, in realtà cambia molto il fisico, ci sono tante cose che bisogna rivalutare, si ritorna a volte anche un po' bambini, quindi ci sono degli aspetti fisiologici che cambiano e quindi avere una persona, cioè rapportarti col tuo nuovo corpo, metterti tra virgolette a nudo con un uomo, dopo che comunque tu sei stata abituata in un'altra maniera, non è stato facile. Lui, forse il fatto che lui ogni cosa che veniva fatta la faceva in maniera naturale e quindi non me la faceva pesare. Come dicevo io all'inizio, non potevo neanche tagliare, oppure in bagno mi dovevano aiutare per tutto. E quindi lui si è prestato anche a questo, ma in maniera quasi naturale, e quindi non me l'ha fatto pesare. Quindi pian piano questa cosa qui mi ha dato la forza e mi ha fatto sentire, tra virgolette, normale, credo che sia stata la cosa che mi ha dato la forza per continuare, per ricominciare comunque a vivere una vita che era giusta viverla perché mi è stata data un'altra possibilità. Io dovevo essere morta e invece ho continuato, ho lottato, il Signore mi ha dato la forza di una nuova vita e non potevo lasciarla così, cioè non era giusto, non era giusto per me, non era giusto per le ragazze che purtroppo sono morte e non era giusto per le persone che mi erano vicine perché comunque loro erano felici che io fossi viva, così come penso tutti, anche se su una sedia, però ero viva, quindi non è stato facile, però ecco, come dicevo prima, avevo due scelte. E o lasciarmi andare piano piano o continuare a vivere. E per fortuna, ecco, sono stata fortunata ad avere accanto a me delle persone che mi hanno aiutato in questo, tra cui, ecco, mio marito, perché noi poi ci siamo sposati.
Facciamo anche vedere il tuo matrimonio. Ce l'abbiamo qua le immagini del tuo matrimonio. Te la meritavi tutta questa felicità. Tutta, tutta, tutta.
Quindi,
Stato Veltroni, che tra l'altro pochi mesi fa era qui per un incontro,
sì,
sai.
no, allora Veltroni è stata una persona, ecco, poi nella vita si incontrano persone speciali, nel senso che io ero a Santa Lucia, ricoverata in questa clinica di riabilitazione, e avevamo, come dicevo, questa casa che era un seminterrato con tre rampe di scale giù. E quindi io non potevo andare neanche a fare la fisioterapia, perché dopo 7 mesi di ricovero lì non mi tenevano più ricoverata e non sapevo come fare, nel senso che tutti i giorni farmi prendere in braccio, anche perché un giorno siamo caduti per le scale con mio marito e quindi era comunque pericoloso. E c'era il problema della casa, anche perché a Roma i costi e gli affitti erano insomma non proponibili e non ci potevamo permettere una casa più grande o comunque. E Veltroni è stata un altro raggio di sole, perché allora era sindaco di Roma e c'erano questi appartamenti che erano in costruzione, una zona diciamo alla periferia di Roma, ed erano questi appartamenti costruiti sul terreno diciamo del comune, dati in concessione a degli imprenditori. E quindi lui li aveva contattati e questi qui si sono resi disponibili a darmi un appartamento dove che hanno praticamente tutto adibito per me, quindi col bagno accessibile, a piano terra, e quindi io vi dovevo ancora vivo. È stato per me diciamo la ricompensa che di tutto, nel senso per me è stato un raggio di sole il fatto di poter come vivere in un piano terra tutto accessibile, riprendere la propria indipendenza, perché con il sediolino, il mariglione per andare in bagno, la doccia con lo sollevatore di cui parlavamo prima, e quindi perché poi queste cose sono fondamentali e purtroppo hanno anche un costo molto elevato, e ecco, e lui mi ha aiutato tanto, ci è stato ecco vicino, quindi è stata una persona a cui devo ringraziare di vero cuore, perché poi nel corso, quando accadono queste cose, ti rendi conto anche molto spesso di ricevere aiuto da parte di persone che non conosci. Molto spesso magari forse i familiari non direttamente, molti si allontanano perché quando c'è il dolore molti scappano, e invece magari persone che uno non conosce, che incontra così per caso, ti sono vicine, ti danno il sostegno anche con aiuti non solo materiali ma anche di vicinanza, perché comunque insomma non è facile. Però ecco, sono stata fortunata da questo punto di vista di aver incontrato persone che ci hanno veramente, veramente aiutato, perché purtroppo ecco, la rabbia era tanta, la rabbia per tutta una serie di, diciamo, in quel momento...
Motivata, diciamo motivata. Molto motivata. La scommessa di ripartire non è finita, perché dopo l'aver deciso di sposarti c'è un passaggio successivo, e visto che le cose ormai ti sei abituata a non farle più in maniera tradizionale, di bambini invece che uno ne sono arrivati due.
Sì,
li possiamo far vedere?
Certo,
eccoli qua.
Diciamo che a noi le cose facili non ci sono mai piaciute un po' troppo e quindi diciamo sono arrivati Gabriele e Samuel, sono stati desiderati tantissimo, anche perché io poi prendevo dei farmaci per la vescica che non erano studiati dal punto di vista diciamo di gravidanza, quindi non si sapeva se il loro utilizzo potesse far male a loro, quindi abbiamo girato prima di iniziare ad entrare a diversi medici, e tutti mi rispondevano non ci sono studi al riguardo, e quindi a un certo punto io ho deciso di sospenderli, mettendo tra virgolette un po' a rischio, perché questi erano dei miei rilassanti per la vescica, però servivano anche dal punto di vista della pressione, e quindi però il desiderio di avere dei figli era più grande, quindi a un certo punto di testa mia, visto che nessuno mi dava una risposta, nessun dottore diceva guardi noi che le possiamo dire, non ci sono studi, se li sospende può capitare questo, se non le sospende ai bimbi può succedere, al bimbo, perché allora pensavamo a uno, ai bimbo può succedere quello, quindi ho detto vabbè li sospendo, quindi è stata mia decisione. E quindi abbiamo iniziato a provare, sono rimasta incinta e quando siamo andati a fare l'ecografia la prima volta, il medico dice: "Ah, c'è una camera", si vedeva grande, e poi a un certo punto vedo che va dall'altra parte, guarda, c'era una camera un po' più piccola, perché poi tutta la gravidanza è stata fatta così, di cui uno ha preso tutta la pancia largo e l'altro ovviamente era più piccolino. Dice: "Sono due". Quindi in quel momento noi eravamo felicissimi, un po' perché comunque erano desiderati, però insomma nella nostra situazione noi vivevamo a Roma, senza, la mia famiglia era giù in Puglia, quindi non avevo nessuno vicino a me. Mio marito purtroppo non ha una famiglia, lui ha perso la mamma quando aveva 3 anni di sclerosi multipla e il padre invece l'ha abbandonato quando aveva 9 anni. Quindi lui ha vissuto con i nonni e quindi gli unici suoi parenti sono dei nonni che hanno 85 adesso e 90 anni, quindi vicino non avevamo nessuno e nella mia situazione purtroppo alcune cose io per forza maggiore non li posso fare e 2 bambini sono stati impegnativi e a questo devo ringraziare mio marito che ancora una volta è stata una persona eccezionale perché lui si è preso contro l'arma dei carabinieri perché prendersi la paternità, il congedo parentale per gli uomini era per loro una cosa non concepibile, però lui si è preso comunque 3 mesi, i primi 3 mesi è stato a casa, insomma per aiutarmi. Lui avendo, io dico sempre, a volte non ho vissuto pienamente i primi mesi dei bimbi perché ecco, se era uno, mettendolo in un marsupio lo potevo portare a scuola, potevo in giro, invece con due era impossibile, quindi lui doveva portare nel passeggino gemellare a scuola, doveva comunque, ha fatto diciamo molto, per fortuna è stato sempre attivo, poi due culle insieme dove io non potevo passare, quindi anche la casa non era una casa grande per accogliere i 2 bambini. E quindi però vabbè, la gioia che hanno portato nella nostra vita è stata grande. La gravidanza purtroppo non è stata semplice perché io poi dopo 1 mese ho praticamente una minaccia d'aborto, sono stata praticamente tutta la gravidanza a letto e loro sono anche nati prematuri, sono nati a 33 settimane, anche quello sono stata in terapia intensiva perché uno dei due non respirava bene, era 1,7 kg, pesava, quindi non è stato facile anche lì, diciamo che come dicevo prima le cose facili non ci piacciono troppo, le dobbiamo un po'. E quindi diciamo, abbiamo vissuto anche questa situazione, però adesso stanno benissimo, insomma, si sono ripresi pienamente, come io sono due banditi, però due
Banditi,
banditi, sì, sono due banditi perché poi 2 maschi, chi ha i maschi può. No, però anche questo mi è servito, è stato comunque venire, io credo che anche avere 2 figli maschi forse è stato anche quello un segno, nel senso che educarli, perché io adesso vado spesso nelle scuole a parlare con i ragazzi, perché io credo molto nell'educazione, nel rispetto, nell'insegnare fin da piccoli che l'uomo e la donna sono uguali e che ma in maniera reciproca, perché ci sono a volte anche delle donne che possono, insomma, non è che le donne sono perfette, ma ci deve essere il rispetto. E quindi, secondo me, insegnare fin da piccoli questo è necessario, perché adesso purtroppo questi eventi di violenza sulle donne o di femminicidio, perché adesso parliamo di femminicidio, ce n'è uno ogni giorno. Cioè, l'ultima è questa ragazza di 16 anni che è stata ammazzata dal fidanzato di 17, ma prima ancora un'altra ragazza. Cioè, e comunque ogni giorno accade un episodio simile e questo non è possibile. Cioè, noi ci riteniamo in Italia per paese evoluto, paese che magari va anche contro altre culture perché lì le donne vengono trattate, perché ammazzare una donna è da paese evoluto? No, assolutamente, perché è una forma anche quella di possesso. Cioè, io non ti posso avere, ti ammazzo. Quindi, cioè, eppure purtroppo, e mi rendo conto di questa cosa, sembra in qualche maniera che il femminicidio, comunque la violenza sulle donne, viene in qualche maniera più, tra virgolette, tollerato, nel senso che anche nel mio paesino, 5.000 abitanti, non è che tutti hanno detto questo ha sbagliato. No, ci sono state anche molte persone che hanno detto ha sbagliato lei, la colpa è stata sua, lei l'ha lasciato dopo tanti anni, lei andando ai carabinieri ci aveva un altro, e quindi hanno giustificato, cioè comunque si giustifica questo gesto, così come adesso l'ultimo, la ragazza di 17 anni, ho sentito spesso adesso anche sui commenti su Facebook, incolpare anche la ragazza, perché a 17 anni stava fuori a quell'ora, cioè non è che si dice perché quel ragazzo ha fatto un gesto simile, sicuramente ci sono molti che lo condannano, però molti anche giustificano questo evento, sempre trovando una giustificazione, perché la donna si è comportata così, perché l'ha lasciata, perché a quell'ora aveva trovato un altro, ma uno ha il diritto, cioè, di amare chi vuole, sempre nel rispetto, però anche molti spesso mi dicono sì, ma anche qualora non ci fosse stato il rispetto uno non può ammazzare un'altra persona, cioè ci si lascia e basta. Invece purtroppo adesso questi eventi sono all'ordine del giorno, e quindi io credo che bisogna veramente impegnarsi nell'educare i ragazzi fin da piccoli, e forse il fatto di aver avuto due maschietti sarà un impegno mio anche personale in questo, nel senso che gli insegnerò fin da piccoli a rispettare comunque gli altri, credo che sia fondamentale.
Milena, quando cresceranno un po' di più, poi gli dovrai anche spiegare cosa ti è successo. Esattamente, o lo sanno?
Loro lo sanno, nel senso che i miei figli hanno 5 anni e mezzo, però loro fin da su, perché stai sulla sedia? Perché non cammini? E quindi siccome adesso insomma anche rispetto all'ambiente si è tutti un po' più evoluti anche precocemente, quindi ho voluto fin da subito raccontargli la verità, non mi andava di raccontare magari una bugia, di dire ho avuto un incidente, sono caduta, e quindi gli ho spiegato che l'ex fidanzato di mamma non mi voleva lasciare, quindi mi ha sparato, quindi e quindi loro l'hanno presa, anche perché ho pensato che forse era meglio dirglielo adesso che erano piccolini, in qualche maniera per dargli modo di metabolizzare e prendere la cosa come una cosa non normale, però se avessero saputo la cosa magari, che ne so, durante l'adolescenza, in un periodo magari un po' più complicato, magari non volevo comunque creargli ulteriori magari problemi, e quindi loro la cosa l'hanno presa in maniera abbastanza, ecco, tra virgolette normale, perché i bambini poi se gli si parla in maniera diretta, gli si fa capire le cose, loro poi la vivono abbastanza tranquillamente, anche la disabilità mia la vivono come qualcosa di normale. Proprio l'altro giorno raccontavo un episodio, prima di avere i bimbi noi avevamo incontrato una coppia in cui la mamma però era tetraplegica, quindi non muoveva le braccia, e c'avevano questo bambino di 4 anni che spingeva la mamma, le aiutava a prendere l'acqua, a un certo punto, era pomeriggio tardi, era buio, ci fa: bene, adesso dovete andare via, 4 anni, perché la mia mamma deve riposare. E quindi noi ci guardavamo, mio marito ha detto, ma cioè, che bambino sensibile, speriamo che quando abbiamo noi i nostri siano così, insomma, avevamo preso. E invece no, invece no, perché poi io nei loro confronti mi sono sempre posta in maniera, tra virgolette, normale, quindi loro hanno sempre visto una mamma che la mattina si alza, gli prepara la colazione, li veste, li porta magari a scuola, adesso che sono più grandi, loro entrano, si mettono la cinta, vado al lavoro, quindi la sedia me la carico, me la scarico da sola, se c'è da passare l'aspirapolvere o lavare per terra il bagno lo faccio tranquillamente, quindi loro non vedono questa cosa della disabilità o come la mamma che sta comunque ferma, e quindi come tutti i bambini normali vogliono giocare, quindi quando gli chiedi un aiuto magari non te lo danno, invece mi ero illusa, magari saranno più sensibili, sì, sono sensibili perché per loro cioè se loro vedono altre persone sulla sedia non è che sanno, dice vedi anche quello sta sulla sedia, a volte quando ero piccolini vedevo un'altra persona, ecco mamma, quindi l'hanno presa ecco abbastanza, cerchiamo comunque di fargli vivere una vita più normale possibile, di fargli tra virgolette pesare il meno possibile questa situazione, perché molto spesso purtroppo alcune cose, quando andiamo non so, in un parco dove io non posso arrivare, lo dico mamma mi spingi o mamma vieni e io non ci posso andare, lì diciamo un po' il cuore mi si spezza perché alcune cose non le posso fare o magari correre con loro, però ecco poi passato il momento iniziale chiamo papà e passa, quindi...
Milena, non ti chiedo per concludere una morale della storia, perché la morale è nella storia, sì, credo che ci hai dato tanti messaggi importanti, preziosi, che possiamo, cioè non è inutile, non deve essere inutile quello che ti è successo. Io vorrei proprio che per completare questo nostro incontro, completare l'incontro, ma considerandolo l'inizio di un'amicizia
sicuramente
con te, che tu dicessi quello che il cuore ti dice di dire proprio sul senso del tuo cammino, anche in questi due giorni hai avuto modo di rapportarlo con altre situazioni, con altre storie. Ecco, il senso profondo di quello che ti è successo che vorresti comunicare a noi per salutarci.
No, io come dicevo, quando fino a venerdì mattina ero ancora arrabbiata con Dio, io sono sono credente, prego, mi arrabbio, però mi sono anche un po' allontanata dalla chiesa fisica e quindi ero arrabbiata ancora fino a ieri pomeriggio, il fatto ecco magari che è successo ieri nel treno, che non potevo scendere, abbiamo dovuto aspettare, insomma tante situazioni così mi faceva arrabbiare. Poi quando sono entrata qui, già l'accoglienza delle persone che mi hanno accolto col sorriso, comunque con la disponibilità di chi ti accoglie senza tra virgolette pregiudizi, cioè tu sei una persona come loro, però che non ti conoscono e ti accolgono col sorriso. Puoi ascoltare ieri sera la storia di Carlotta e di questa famiglia straordinaria che ha vissuto questa malattia, la morte della propria figlia, ma proprio lei, quando in un racconto diceva le mie cicatrici, io le amo, e io ho pensato dentro di me, io ce l'ho 19 sul mio corpo di cicatrici, che sono dovute insomma a tutti i proiettili, i vari interventi, e pensare, ecco, sentire quelle parole mi hanno dato una forza grandissima, perché ho detto lei non c'è più, cioè lei sapeva di morire, tu invece comunque è vero che stai sulla sedia, però tu hai una prospettiva di vita normale, se domani accade una malattia, vabbè, come tutti gli altri, però comunque a te ti è stata data una seconda possibilità, hai una famiglia, hai i figli, ma comunque ti è stata data una seconda possibilità di vita, non puoi sprecarla ad arrabbiarti, a prendertela con Dio, con si sa chi, devi comunque, ecco, come dicevo, vivere alla giornata, cioè vivere intensamente quello che accade. E devo dire, guarda, ti giuro, io sto in questi giorni, poi anche stamattina l'incontro con Teresa, io con Chan, cioè mi hanno dato tanta emozione, tanta forza, che veramente per me questa è una nuova rinascita, anche dal punto di vista anche tra virgolette spirituale, perché sai, quando ti senti accolta, quando ti senti in una, diciamo, una famiglia, qualcuno che ti sta vicino, ti fa avvicinare anche, ti fa vedere le cose anche in maniera diversa, anche se ecco una rinascita o una cosa c'è stata, perché comunque come dicevo, però vivere le cose in maniera differente, fermarti, purtroppo ecco io vivo in una città grande dove a volte tra il lavoro e con la famiglia non ti permette di fermarti un attimo, riflettere, prenderti quella tranquillità, è sempre un caos, è sempre un correre tra virgolette, e invece qui ti fermi a pensare a te stessa, a pensare agli altri, e vedi le cose da una prospettiva diversa, cioè vedi persone che hanno vissuto cose mille volte maggiori delle tue, perché perdere un figlio, avere una malattia che non sai come andrà, credo che sia la cosa più terribile, però prenderla con gioia, ecco, anche il signore di prima di cui parlavi, cioè, col sorriso, con la voglia di vivere, nel ringraziare, perché loro ringraziavano di questo, cioè, mi ha lasciato veramente nel cuore una serenità grandissima, e quindi veramente io vi ringrazio tantissimo, perché questo viaggio secondo me è stato un ulteriore segno del destino che mi serviva, diciamo, in questo periodo ecco, di vita in cui non ci si ferma a pensare, serve, mi è servito, quindi ti ringrazio e ringrazio tutte le persone che in questi giorni mi stanno vicino e non mi fanno sentire sola, ed è veramente bello, quindi capisco, cioè io mi aspettavo, per essere sincera, di venire qui, ci sono state altre volte, anche in alcuni convegni, però una cosa più piccola, più invece vedere tanta gente, e capisco la motivazione, perché poi io non la conoscevo come realtà, capisco del perché c'è gente che viene dopo tanti anni, 20 anni qui, quindi ci ritornerò sicuramente, porterò mio marito e bimbi, perché è veramente una bella, bellissima realtà, un'oasi di pace.
Grazie. La pelle di tutti noi, credo, vibra delle tue parole, del tuo racconto. Io ho avuto anche il privilegio di essere a un passo dai tuoi occhi, e che parlavano anche loro. Credo che abbiamo vissuto un momento che non dimenticheremo. Grazie ancora,
grazie, Milena. Grazie a voi.